rieccolo un po' come l'eterno Silvione che rispunta con la sua joie de vivre ad ogni consultazione che si rispetti. Riecco, Auditore Podcast, terzo episodio della terza stagione. In questa puntata si torna in qualche modo nostalgia canaglia, agli albori di Auditore, addirittura alla prima puntata. Ricordo abbastanza bene quei giorni, devo dire, dopo aver impiegato almeno un annetto buono per trovare un nome da dare a questo piccolo progetto e capire di cosa discutere, come impostare il tutto, ero finalmente pronto. Alla fine avevo scelto come nome Auditore, come tema del disquisire, l'attualità, la politica, le notizie, possibilmente attualità politica e notizie che non invecchiassero male come certi tweet, come ospiti in primis amici e conoscenti con cui instaurare un buon discorso. In seguito hanno partecipato anche esperti, giornalisti, persone a cui va di nuovo, come sempre, il mio ringraziamento per la disponibilità e per le chiacchierate interessantissime che abbiamo fatto. Nella prima puntata avevo deciso di parlare di podcast, appunto, era il 2018, quando iniziai a scrivere quell'episodio, era ancora il 2018, sembra passata una vita, e tornato in Italia dal Belgio dove vivevo, lo ultimai. Era il 2018 ancora e appunto molti non sapevano cosa fosse un podcast, né ne avevano mai sentito uno, e va da sé che molti di meno ce n'erano in giro di podcast. I pochi dati che ero riuscito a racimolare erano relativi a mercati come quello americano, molto più sviluppati del nostro, per il non banale motivo che i podcast sono nati, per come li conosciamo, ovviamente in America. Dati sullo scenario dei podcast in Italia ce n'erano pochi e spesso fumosi. Se volete potete riascoltarvela quella puntata, basta scorrere in alto o in basso, immagino dipenda dalla piattaforma, nella pagina Spreaker, iTunes, Podcast e Spotify di Auditore Podcast. Com'è cambiato lo scenario quindi in questi ultimi 2 anni? Scopriamolo insieme in questa terza puntata di Auditore. Sigla. Auditore, uno sguardo sul mondo che cambia. La terza stagione. Spoiler, la situazione è cambiata parecchio, soprattutto in questo ultimo anno, ribattezzato da molti l'anno dei podcast. I numeri sono aumentati in qualsiasi comparto, dal numero delle piattaforme di distribuzione e ascolto, al numero di ore di fruizione di un podcast, al numero dei podcast stessi. Soprattutto disponibili sono molti più numeri da studiare rispetto al passato. Più in generale, mi viene da dire, è aumentata la percezione dei podcast come vero e proprio canale di comunicazione. Prendiamoci quindi un attimo e andiamo con ordine. Per questa analisi mi baserò principalmente su 2 ricerche condotte rispettivamente da Vivo Doxa e Nielsen. Per quest'ultima di Nielsen, per United State of Podcast, l'evento annuale di Audible Italia, famiglia Amazon. Chi ascolta i podcast? Insomma, più o meno 14 milioni di italiani, 13.9 per essere precisi, hanno ascoltato un podcast nel corso del 2020, un 15% in più rispetto al 2019. Al contempo calano le persone che non conoscono e non sanno cosa sia un podcast del tutto, un meno 10% rispetto al 2019. Gli ascoltatori di podcast sono spalmati in quasi tutte le fasce d'età, si arriva al 68% tra i 25 e i 34 anni. Sono più uomini che donne, la differenza percentuale è comunque abbastanza bassa, di circa 3 punti. Emergono 2 tipi di ascoltatori, anche se non esistono vere e proprie variabili fisse per definire ancora queste due tipologie, che comunque insomma, possiamo riassumere in light users e heavy users, con i primi che diciamo sarebbero degli ascoltatori saltuari rispetto ai secondi, più costanti e coinvolti nella scoperta e nell'ascolto di podcast. Aumentano, secondo Nielsen, la lunghezza media delle sessioni di ascolto e la media degli ascolti mensili. Aumentano i podcast prodotti e le piattaforme di distribuzione, con l'arrivo anche in Italia di piattaforme premium, legacy a pagamento come Audible e Storytel, che oltre ad un largo catalogo di audiolibri hanno la capacità di coinvolgere autori, produttori e speaker di assoluto valore. E tema molto interessante, stanno nascendo anche case di produzione vere e proprie di podcast in Italia, che è una novità, credo si possa dire di quest'anno in particolare. A proposito di piattaforme, quali sono quelle più utilizzate dal pubblico italiano di ascoltatori di podcast? A rispondere ci viene d'aiuto la ricerca Vivo Doxa, che ci dice che tra le piattaforme in Italia Spotify è quella attualmente più utilizzata per l'ascolto di podcast, seguita a grande distanza dai siti degli autori o di una testata da cui è possibile arrivare al collegamento per l'ascolto, diciamo, da Apple Music e infine da Audible. mio povero Spreaker raccoglie solo il 9%, però io comunque ci sono affezionato. Come si fruisce, quindi come si ascolta un podcast? Centrale rimane come sempre lo smartphone, che garantisce mobilità e semplicità di interazione e scelta. Un 67% degli intervistati dice di ascoltare il podcast con lo smartphone, ma non è una novità, diciamo. E solo il 23% ascolta dal computer. Al contempo comunque emergono gli smart speaker, un 10% per dirne uno, Amazon Alexa per esempio. Andiamo avanti, perché si ascolta, perché ascoltiamo, perché ascoltate un podcast? Innanzitutto per piacere, ma essenzialmente per informarci lo ascoltiamo, per rilassarci o per scoprire nuovi contenuti. Ma dato quantomeno da sottolineare, tra i più giovani della fascia 18-24 per esempio si ascolta anche per imparare una nuova lingua e si ascolta un podcast durante, nel corso della giornata, mentre si fa altro, come una sorta di sottofondo, diciamo. E ancora, quanti podcast seguiamo? Mediamente tra i 2 e i 3 podcast, dice sempre la ricerca Doxa. Un po' di più ovviamente per gli heavy users. Come troviamo i podcast? Tramite le selezioni offerte dalle piattaforme, le loro classifiche, i loro motori di ricerca, anche se piano piano si fa strada anche come motore di ricerca, il motore di ricerca per eccellenza, ovvero sia Google. Come dovrebbe essere il nostro podcast ideale? Anche qui, de gustibus non disputandum, quindi chiaramente sono dati e cifre da prendere con le pinze. Secondo comunque coloro che hanno risposto alla ricerca Doxa, un podcast dovrebbe avere una durata media circa per puntata di 45 minuti al massimo, anche se i rispondenti a questo sondaggio hanno detto che preferirebbero i 15 o i 30 minuti. Dovrebbero preferibilmente essere composti da puntate autoconclusive, quindi jackpot, anche se ovviamente non dispiace la serialità, e anche qui dipende chiaramente da cosa uno stia ascoltando. Se è un podcast seriale si preferirà la serialità, ma comunque sono così spunti da tenere in considerazione, io credo. Insomma, si iniziano a definire dati interessanti per quello che è a tutti gli effetti diventato un nuovo, dinamico, interessante canale di comunicazione, dove le aziende stanno iniettando sempre più investimenti pubblicitari. Siamo comunque ben lungi da arrivare ai livelli statunitensi o dei paesi anglofoni in generale, ma comunque le aziende parrebbero aver intuito le potenzialità del mezzo anche in Italia. Il 69% per esempio dei rispondenti all'Ipsos Digital Audio Service, anzi Survey, ha affermato di ricordarsi di inserzioni pubblicitarie ascoltate nel corso di una puntata. Il 30% degli ascoltatori cerca maggiori informazioni sui prodotti e servizi ascoltati nel podcast, il 16% ne ha poi parlato con amici e un 10% che non è una cifra assolutamente malvagia, un tasso di conversione diciamo assolutamente malvagio, ha acquistato poi prodotti che appunto aveva sentito nel corso di una puntata pubblicità di un podcast. Declinazione finale quindi di queste possibilità fornite dai podcast, dalla loro capacità di ingaggiare maggiormente gli ascoltatori rispetto ad altri media, dalla relativa facilità nella gestazione, nella gestione di un progetto di podcast, e vi assicuro che di lavoro per crearne uno valido ce ne vuole, e io ovviamente temo di non essere arrivato a quel livello, ma comunque vedremo nei prossimi mesi e anni fiorire nuovi, e speriamo di valore, branded podcast. Col termine branded podcast si intende un podcast che veicola un contenuto commerciale più o meno esplicito. Podcast aziendale, insomma, per creare una relazione con l'utente e comunicare i valori della marca attraverso suoni, musica e parole. Non una marchetta, dovrebbe essere quella l'intenzione, ma diciamo, l'idea è di creare uno storytelling attorno all'azienda, che parli dell'azienda e riesca ad arrivare poi eventualmente al consumatore. Per alcuni blasfemia, l'ennesima deriva liberista e demo pluto capitalista di un mondo prima verginio e intonso, per altri, per molti, che hanno scelto di fare dei podcast un lavoro e una passione, nel mio caso si tratta semplicemente di una passione, forse comunque un'interessante opportunità di reddito che si apre. Staremo, come sempre, a vedere. Intanto, di nuovo, come sempre, ho avuto il piacere e la possibilità di andare più a fondo sulla vicenda e vi propongo una interessantissima chiacchierata con una giovane e brillante giornalista, certamente quella che in Italia segue con maggiore attenzione e interesse il fenomeno dei podcast. Buon ascolto, quindi, a questa intervista con Andrea Federica De Cesco. Noi ci sentiamo, come sempre, alla prossima puntata di Auditore, a respirare possibilmente l'aria delle alte vette. Allora, prendiamo questa seconda parte di questa puntata di Auditore. Io sono molto contento di avere come ospite, anzi onorato mi viene da dire, Andrea Federica De Cesco, giornalista, giovane giornalista che ha una bellissima, interessantissima newsletter sui podcast che consiglio assolutamente, che si chiama Questioni d'Orecchio, che è possibile ricevere sia sulla propria email, evidentemente, ogni mercoledì se non sbaglio.
Giusto.
E poi questa trasposizione in qualche modo della newsletter sul Corriere della Sera, e oltretutto ha una rubrica settimanale in cui parla sempre di podcast su Set, inserto settimanale del Corriere della Sera. Io innanzitutto ti ringrazio molto per la disponibilità a questa chiacchierata e parto dal chiederti come e quando ti sei interessata al mondo dei podcast.
Intanto grazie per la presentazione. Direi che è partito tutto, come per molti altri, da veleno. Quindi ero in macchina col mio ragazzo, a un certo punto, visto che se ne parlava, non ricordo nemmeno dove, l'abbiamo iniziato ad ascoltare, non avevamo nemmeno il Bluetooth, quindi audio pessimo col viva voce mentre stavamo guidando, e a un certo punto ci siamo resi conto che entrambi eravamo zitti, quindi concentratissimi su questa serie straordinaria che ti portava nei luoghi di cui si parlava. E appunto era molto affascinante proprio la forma della narrazione così in audio, e poi ovviamente c'era anche la bravura di Pablo Trincia di trascinarti lì dove si svolgeva il racconto. E poi ho iniziato ad ascoltare soprattutto cose in inglese, come fanno la maggior parte delle persone che si appassionano di podcast, soprattutto perché allora nel 2017, quando è uscito Veleno, podcast italiani ancora ce n'erano pochissimi, quindi se si voleva provare ad ascoltare altro bisognava per forza andare sui contenuti in inglese prevalentemente. E da lì, appunto, ascolto dopo ascolto, mentre anche il mercato italiano iniziava a crescere, mi sono resa conto che stava diventando un settore interessante appunto anche per noi, e fino a che non ho proposto a uno dei miei capi, in questo caso il capo della sezione tecnologia del Corriere della Sera, di aprire una rubrica dedicata, anche perché allora in Italia di podcast si parlava davvero poco nei media, quindi era un settore su cui c'erano molte possibilità a livello di racconto, di approfondimento, di ricerca. E la scommessa è stata vincente, nel senso che ho continuato a farlo con costanza, aggiustando un po' il tiro, e sono arrivata fino ad oggi. La rubrica sta per compiere 2 anni, e ecco, appunto, poi nel giro di breve tempo è diventata una newsletter, come raccontavi anche tu, e quindi il lavoro è diventato anche più interessante dal momento che nella newsletter cerco di inserire contenuti extra che magari non sarebbero adatti a essere pubblicati sul Corriere.
Certamente, anche perché poi le newsletter comunque stanno diventando uno strumento molto interessante in questo periodo.
Sì, è un'altra mia mania, tra l'altro, quella della newsletter, un'ossessione. Ne ricevo tra le 15 e le 30 al giorno.
Io sì, io un po' di meno, ma devo dire la tua è fatta, ripeto, la consiglio non solo per i contenuti ma anche per la fruibilità. Secondo me è molto fruibile anche su uno smartphone, da leggere la mattina quando uno appunto fa un po' di scroll tra le mail, appunto la consiglio. Anch'io mi ritrovo nel tuo percorso, diciamo, di approccio ai podcast, e mi ricordo quando stavo per la prima puntata in realtà di Auditore, era proprio cos'è un podcast, perché era il 2018 forse ho iniziato a farlo, e molti ancora non sapevano cosa fosse un podcast, devo dire. E soprattutto mentre cercavo, facevo un po' di ricerche per capire di cosa parlare, come trattare dell'argomento, qualche dato, dati sull'Italia non ce n'erano. Erano tutti dati relativi al mondo anglosassone, all'anglosfera, e appunto non si trovava niente. Invece questo 2020, ne hai parlato sia nella tua newsletter che nell'articolo sul Corriere della Sera, nei tuoi articoli sul Corriere della Sera, e non solo te, in generale molti hanno detto che questo 2020 è stato l'anno dei podcast, un po' forse per la pandemia. Io all'inizio, per esempio, avevo pensato che si potesse assistere a una crescita, però poi vedevo i dati, per esempio, relativi a chi andava in macchina con la fine degli spostamenti. Molti che ascoltavano i podcast in macchina non ascoltavano più i podcast in macchina, e invece mi sono dovuto ricredere. Quindi 2020 anno dei podcast, ti chiedo sì, se ne sei convinta ancora, se abbiamo dei dati ancora più a supporto di questa affermazione, e secondo te cosa ci porterà il 2021?
Sì, io sono convinta che il 2020 sia stato l'anno dei podcast, nella misura in cui i podcast l'anno scorso sono diventati davvero mainstream, quindi se ne è iniziato a parlare come si può parlare di una serie TV. Gli ascolti sono aumentati, nonostante inizialmente, appunto, a causa del cambiamento delle abitudini d'ascolto dovute al fatto che eravamo tutti quanti chiusi in casa, quindi non c'era più la possibilità di ascoltare, per esempio, durante i momenti di spostamento per andare a lavoro, per andare all'università. Ecco, quindi si credeva che questo cambiamento della situazione avrebbe danneggiato, no, i numeri d'ascolto. Poi si è visto che non è stato così. Ogni anno Nielsen fa una ricerca per Audible proprio sul mercato dei podcast e degli audiolibri, e l'aumento è stato comunque interessante. Nel 2019 c'erano più di 12 milioni di ascoltatori, 12,1, 12,2, qualcosa del genere. Nel 2020 sono diventati 13,9 milioni. Tra l'altro è aumentata anche la percentuale di persone che ascoltano, quindi al di là dei dati assoluti vediamo che nel 2019 ascoltava il 20% della popolazione italiana, nel 2020 è diventato il più del 23%, quindi questo è indicativo. E poi ovviamente c'è stato un boom incredibile a livello di produzione. Leggevo qualche giorno fa gli ultimi dati di Chartable relativi al 2020, si parla a livello mondiale. Quindi il 2020 è stato l'anno dei podcast, non soltanto per l'Italia. Quindi a livello mondiale si parlava di 900.000, poco meno, nuovi podcast prodotti, podcast, quindi non episodi. Vuol dire che ogni 2 minuti veniva prodotto un nuovo podcast, anzi forse era il contrario, venivano prodotti 2 podcast ogni minuto. Ecco, quindi è un dato interessante. Il mercato che è cresciuto di più è quello in lingua indie, ma anche l'Italia ha fatto molto bene, nel senso che il numero di podcast prodotti nel 2020 è triplicato rispetto al 2019. Ecco, quindi a livello di produzione sicuramente continuo a sostenere che sia stato l'anno dei podcast, quello appena scorso. A livello di ascolto, di divulgazione, anche appunto c'è stata una crescita enorme. E anche se il lavoro può essere ovviamente ampliato, nel senso che il significato della parola podcast ancora non è chiaro a molti, nonostante i numeri siano cresciuti molto e nonostante i podcast siano diventati mainstream e abbiano iniziato a comparire abitualmente sui principali quotidiani. Però ecco, sì, sicuramente c'è ancora un forte lavoro di divulgazione, evangelizzazione da fare, che parte anche dal raccontare come si ascolta un podcast, che a volte è forse il principale ostacolo. Quindi andare a spiegare che bisogna aprirsi l'app, andare a scegliersi quello che si interessa, si può scaricare, si può ascoltare in streaming. Insomma, però ecco, penso che per il 2021 sicuramente da questo punto di vista ci sia ancora molto lavoro da fare, ci sarà da fare altro lavoro anche negli anni successivi, perché se adesso, dicevamo, abbiamo il 23,1% della popolazione italiana che ha ascoltato almeno una volta un podcast, diciamo che si può ovviamente migliorare. E poi sarà interessante vedere cosa verrà fatto, per esempio, a livello di branded podcast, sicuramente, che è un settore ancora piccolo ma con delle potenzialità molto alte. Quali nuovi formati verranno sperimentati? E abbiamo visto che nel 2020, peraltro, sono nate un sacco di case di produzione di podcast e che molti giornali, molti media tradizionali hanno aperto delle redazioni dedicate esclusivamente alla produzione di podcast. Quindi ecco, quest'anno ciò che è stato creato nel 2020 inizierà a dare dei frutti molto importanti. Abbiamo visto per esempio a dicembre che è nata Cora, la nuova casa di produzione di Mario Calabresi e altri soci. Quindi anche da lì mi aspetto delle importanti novità.
Certo, certo, molto interessante. Io mi ricordo, sempre rimembrando i vecchi tempi di questo 2019, il primo episodio, che un dato che avevo trovato molto interessante, infatti relativo alle app di ascolto di podcast, era che negli Stati Uniti, per esempio, erano molto sviluppati anche per il semplice fatto che su un iPhone si trova già installata l'app Apple Podcast, cosa che per esempio in Europa, dove sono molto più diffusi i cellulari Android, era meno scontato interfacciarsi con un prodotto del genere. E Adesso però al contempo, in questo anno, credo in quest'anno, ma anche forse già nel 2019, abbiamo notato una nascita di, mi viene da dire, conglomerati, forse un termine con un'accezione negativa, ma comunque degli importanti player con degli asset di nuovo molto importanti, come può essere Spotify, hanno investito massicciamente nei podcast andando a comprare piccole case di produzione. Spotify, se non sbaglio, ha comprato Anchor, che è una app molto user friendly, devo dire, che probabilmente è anche una delle ragioni per cui poi sono nati molti podcast, la semplicità, no, della creazione di un podcast tramite appunto Anchor, ma ci sono anche altri esempi, oppure Voxnest, che ha comprato Spreaker, se non mi ricordo male.
No, Voxnest è nato da Spreaker.
Ah, attenzione, ok, qua mi sono sbagliato io.
È nato da una fusione tra Spreaker e un'altra società. Capo è lo stesso fondatore di Spreaker.
Che, se non sbaglio, è un ragazzo italiano, oppure qui mi sto sbagliando.
Sì, sì, sì.
Ecco,
sì,
questa sì, cosa. Sì. Perfetto. Però, insomma, stanno nascendo queste grandi realtà che ho trovato molto interessante, sia in termini anche di appunto flusso economico che stanno smuovendo. Volevo chiederti un tuo parere su questo, cioè cosa dobbiamo aspettare? Una sparizione dei podcast indipendenti in qualche modo, che non è detto magari sia una cosa negativa, magari usciranno anzi i podcast di qualità superiore. Dove sta andando il mercato secondo te?
Sparizione dei podcast indipendenti mi sembra proprio di no, nel senso che, ecco, sicuramente questo boom di produzione del 2020 è stato trainato proprio dai podcaster indipendenti, quindi molte persone che non avevano nemmeno mai pensato di fare podcast nella loro vita, poi si sono trovate chiuse in casa, alla fine fare podcast è apparentemente facile e quindi ci hanno provato, alcuni con più successo, altri con meno. Quindi quella parte lì credo che continuerà, e anche perché provare a fare podcast, sperimentarli è molto divertente. Non so se puoi confermare.
Confermo.
Quindi ecco, già soltanto per quell'aspetto, immagino che chi ci ha provato, chi abbia provato la bellezza di mettersi davanti a un microfono, tra l'altro mentre parli, mentre racconti davanti a un microfono, fai anche delle riflessioni che non faresti se dovessi scrivere un pezzo, appunto dico un pezzo perché sono una giornalista, quindi è la cosa che mi viene, prima cosa che mi viene in mente. E dall'altra parte non credo peraltro che queste acquisizioni vadano a inficiare la produzione di podcast indipendenti. Sarà interessante vedere come agiranno invece appunto le grandi case di produzione. Citavo prima Cora Media, ma ce ne sono altre, ci sono Storie Avvolgibili, Gli Ascoltabili, appunto anche in Italia ne sono nate davvero tantissime, e secondo me sarà importante la loro attività, nel senso che ben vengano i podcaster indipendenti nella misura in cui si tratta di sperimentazione, però visto che spesso molti esperimenti non si accompagnano anche a una adeguata qualità tecnica, e una scarsa qualità tecnica poi inficia sul mercato, perché chi ascolta magari ha la sensazione che ci siano podcast fatti male, se un podcast è fatto male, come un libro scritto male, no, fanno sì che l'attenzione verso questo tipo di media cali. Ecco, se invece dall'altra parte ci sono case di produzione o comunque anche podcaster che mettono impegno anche sugli aspetti tecnici eccetera, sulla scrittura e tutto quanto, questo fa sì che si tenga sempre l'asticella un po' più alta e che ci siano prodotti, anche se la parola prodotti è orribile, comunque ci siano podcast e serie audio di un livello tale per cui viene voglia di ascoltarli come può venire voglia di ascoltare una serie su Netflix. Quindi ecco, questo lo trovo molto importante, però non vedo le varie mosse di Spotify come un pericolo per i podcaster indipendenti, anzi semmai lo vedo come un crescente interesse per questo mercato, che tra l'altro è stato confermato per quanto riguarda Spotify, ma non soltanto, dai risultati del quarto trimestre finanziario del 2020, che sono stati appunto molto positivi dal punto di vista degli ascoltatori di podcast.
Vedi, molto interessante questo tuo ragionamento, molto interessante. Ultima domanda, sempre legata a questo boom, diciamo, che c'è stato dei podcast nel 2020 anche in termini di pubblicità in qualche modo, secondo te c'è il rischio che si arrivi a una saturazione, oppure che si venga a creare una sorta di bolla nel breve periodo, appunto come dicevi anche te, una grandissima quantità di contenuti più o meno validi, chiaramente non rischia poi di portare in qualche modo a una a un disinteresse forse da parte del pubblico, che ne dici?
Allora, secondo me, per far sì che questo problema non sussista, nel senso che anche se ci sono 1 milione di podcast, non c'è poi un problema, tutto sta nella discoverability, quindi nel fare in modo che chi vuole ascoltarsi un podcast, un bel podcast, un podcast di qualità sulla cucina o sul, non lo so, sul lavoro maglia, lo possa trovare facilmente senza andare a scavare nella barra di ricerca delle varie app. Quindi il problema principale mi sembra quello, perché anche se ci sono appunto una marea di podcast, ma tu riesci a trovare quello che ti piace facilmente, il problema non si pone, perché comunque riesci a rimanere soddisfatto. Nello stesso tempo un altro problema legato al... un altro aspetto, più che un problema legato alla produzione dei podcast, è quello della monetizzazione. Quindi io credo che a un certo punto ci sarà una sorta di selezione naturale, perché fare podcast comunque richiede impegno, richiede tempo, ed è difficile guadagnarci. E per poterci guadagnare, tra l'altro, ci vuole costanza e ci vuole alta qualità tecnica, di narrativa, eccetera. Quindi a un certo punto, se un podcaster non riesce appunto a mantenere questo tipo di costanza e non riesce a fare a creare contenuti di alto livello, per forza di cose a un certo punto smetterà di andare avanti. Vincerà chi anche e soprattutto grazie ai contenuti che produce riuscirà appunto a monetizzare i propri podcast. Poi ovviamente non dipende soltanto dal tipo di podcast che si produce, ma anche alla capacità di trovare il modello di business migliore. Attualmente non ce n'è uno in assoluto che funzioni per tutti, quindi anche lì bisognerà lavorarci molto, ma non credo che il problema sia quello della bolla, perché il problema della bolla si risolve a monte appunto attraverso questa sorta di selezione naturale. Tra l'altro, parlando di monetizzazione, parlando di Voxnest, visto che lo citavi prima, adesso vado a cercarti un dato che avevo trovato. Avevo intervistato Francesco Baschieri, che è il CEO di Voxnest, di cui parlavamo prima, per Corriere Innovazione. E mi diceva che fra i podcaster che fanno parte della sua rete, della rete di Voxnest, degli Stati Uniti, dove c'è un mercato molto più maturo che in Italia, quello che guadagna di più, pubblicando tutti i giorni con contenuti ottimi, prende 25.000 euro al mese. Che sembra tanto, ma in realtà non è tanto se pensiamo che è il primo, il top dei podcaster che ci si possa immaginare. Quindi il problema appunto è
questo solo grazie al revenues pubblicitari, immagino.
Sì, esatto, tutta DV. Tra l'altro anche il modello basato sulle inserzioni pubblicitarie non è sostenibile, perché appunto se pensiamo che il primo podcaster degli Stati Uniti prende 25.000, ho detto euro forse prima, ovviamente si parla di dollari al mese, non si può pensare di poter campare con quello. E quindi appunto parlavamo prima dei branded podcast, sono sicuramente una forma, un modello interessante per riuscire a fare dei podcast sostenibili economicamente. In Italia noi abbiamo il problema che branded podcast di successo ancora non ne sono usciti, almeno non cose eclatanti, come si può dire, non c'è stato il veleno dei branded podcast, tanto per intenderci, e ancora si fa fatica a trovare un po' la linea giusta, quindi tranne alcune eccezioni, come nel caso di Voice o di Rossella Pivanti, per fare due nomi importanti nell'ambito, molto spesso si trovano dei podcast market, e questo tipo di cose uccide il mercato. Da una parte fa sì che le aziende non capiscano che cos'è un branded podcast e quindi ti vengono a chiedere la marchetta, e dall'altro chi ne fa non sa bene come muoversi. Quindi appunto parlavamo di questo osservatorio sui branded podcast italiano, che sicuramente da questo punto di vista è molto interessante, perché può aiutare a creare delle linee guida e che poi rendano il lavoro più facile a chi si vuole avvicinare a questo tipo di mezzo.
Benissimo. Ultima domanda, poi ti lascio andare. 3 podcast che consiglieresti in questo momento di ascoltare, oltre ovviamente Auditore Podcast, ma questo Sava Sandir,
certo,
direi. Quindi.
Allora, sono dei podcast di cui sto parlando molto ultimamente, soprattutto il primo che citerò. Tra l'altro è una domanda che mi mette sempre in difficoltà, perché ne ascolto davvero così tanti
Non che, è mai facile.
Sì, ma più che altro è proprio anche perché è un ascolto continuo, quindi magari adesso te ne dico uno e domani me ne viene in mente un altro, però ecco, dico questo, ti faccio dei nomi che, di cui sono abbastanza sicura. Uno, senza dubbio, è Women of Juarez, che è un podcast in inglese, quindi ovviamente bisogna conoscere l'inglese, altrimenti lasciate perdere, e racconta di queste donne, centinaia di donne, che nel corso degli anni, a partire dagli anni 90, sono scomparse. E Juarez è una città al confine fra Messico e Stati Uniti, e quindi il podcast racconta che cosa è successo a queste donne, fa delle serie di ipotesi, parla delle indagini che ci sono state da parte della polizia, con tutte le difficoltà del caso, visto che stiamo parlando di Messico, una zona abbastanza pericolosa, e poi ti porta a capire che appunto che cos'è effettivamente accaduto e come questi avvenimenti hanno cambiato anche la città, nel senso che la città, da quando queste donne hanno iniziato a scomparire, è stata riempita di croci rosa, dove ogni croce simboleggia una donna che è morta. Questo podcast è davvero bellissimo, anche a livello di inchiesta, poi vabbè, tutto perfetto, è un contenuto di una produzione di IRT Media, perfetto. Poi un altro podcast che mi è piaciuto moltissimo, in italiano, a pagamento, perché si trova su Storytel, che appunto è un'app a pagamento, è Lingua, di Maria Chiara Montera, dove si parla di storie e cibo. Sono, non mi ricordo quanti episodi monografici, forse 7, e quindi ogni episodio è una storia a sé, e in ogni episodio si parla della storia di una persona legata al cibo. Maria Chiara ha fatto un lavoro bellissimo, e tra l'altro appunto si occupa di cibo per di mestiere, e crea un'intimità particolare, quindi e poi ogni racconto ha un'atmosfera diversa adatta a quello di cui si sta parlando. E poi c'è un altro podcast che adoro, che è Problemi di Jonathan Zenti, e sono lunghi episodi, lunghi, lunghissimi, un'ora e mezza, anche se appunto se poi pensiamo a Joe Rogan in realtà non è nulla, visto che Joe Rogan fa episodi da 4 ore. Comunque, per, diciamo, per gli standard italiani sono lunghi episodi in cui Jonathan, che è un mago dell'audio, racconta i propri problemi da vari punti di vista, problemi con varie cose, quindi c'è una puntata in cui parla dei suoi problemi col parcheggio, un'altra puntata in cui parla dei suoi problemi con la sua città natale, che è Verona, e c'è questo mix di ironia, autoironia, commento, anche qua un tono molto intimo, molto avvolgente. E peraltro da qualche tempo Jonathan ha anche lanciato un nuovo podcast, un daily, che si chiama Problemi Daily, dove ogni giorno commenta in 10-15 minuti un tema, un episodio che lo ha colpito. Ecco, potrei andare avanti, però mi fermo qui.
E quest'ultimo si può ascoltare, se poi sono tantissimi, ma quest'ultimo si può ascoltare su Spotify, Spreaker?
Sì, sì, anche quest'ultimo è appunto è gratuito, quindi si può ascoltare ovunque, così come Women of Juarez. Poi ecco, io consiglio sempre a chi si avvicina a questo mondo di farsi almeno i 30 giorni di prova gratuita su Audible e Storytel, perché essendo appunto delle aziende di produzione di podcast, in realtà soprattutto di audiolibri, a pagamento, hanno anche la possibilità di coinvolgere tutti i vari professionisti della filiera del podcasting e degli audiolibri, quindi i prodotti, cioè i prodotti appunto i podcast, gli audiolibri sono tutti eccellenti da qualsiasi punto di vista, quindi per esempio su Audible troviamo le ultime cose che hanno fatto Trince e Caccia, quindi Oltre il confine di Caccia e Le guerre di Anna di Trince, entrambi stupendi, mentre su Storytel c'è per esempio La bomba in testa, Mostri di Gianluca Ferraris, quindi ecco, se si vuole andare sul sicuro ci si fa un mese.
Cominciare da lì, sì.
Sì, più che altro per farsi un po' le orecchie, perché una cosa che non mi stanco mai di ripetere a chi fa podcast soprattutto, ma anche a chi ascolta, in realtà chi fa podcast soprattutto perché dovrebbe farlo per migliorare, quello di ascoltare il più possibile, perché spesso ci sono podcaster che semplicemente si limitano a fare il proprio, e il problema è che, come per qualsiasi altro mestiere, si impara dagli altri, no? Uno scrittore normalmente è a sua volta un lettore, così come un podcaster è a sua volta, dovrebbe essere a sua volta, un ascoltatore di podcast. E si vede, cioè, c'è la differenza fra chi è abituato ad ascoltare e chi invece no. E quindi il rendersi un ascoltatore passivo è sempre appunto uno strumento di apprendimento molto prezioso.
Condivido pienamente. Io nel mio piccolo ci provo, ma assolutamente prendo questi suggerimenti e li applicherò soprattutto sulle suggerimenti di ascolto.
Caramba, i tuoi? I tuoi podcast preferiti?
I miei podcast preferiti, bella domanda. Ammetto che molti dei podcast che ascolto non sono podcast, perché sono poi spesso la rassegna stampa di Radio 3 quando riesco. Ultimamente devo dire sto sentendo molto Kashmir con Edoardo Ferrario e Luca Ravenna. Che
si sta spopolando.
Che è bello, lo gestiscono secondo me anche molto bene in termini di canali poi in cui viene pubblicato, e loro sono chiaramente bravissimi, insomma, quello va detto. Cavour mi piace molto.
Di Maselli.
Di, sì, esattamente. Uno dei miei preferiti è The History of Rome di, adesso non mi ricordo più il nome, ma un podcast in inglese di, penso, 400 puntate che copre l'intera storia di Roma. Quella un po' per impallinati, però devo dire che poi ci vuole una vita ad ascoltarlo, per cui è una sorta di appuntamento quotidiano che ti crea questo tipo di ascolti. Dicevo, cara Andrea, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, per questa bella, spero, chiacchierata. Per me è stata sicuramente super molto interessante, e ancora grazie.
Grazie a te per le domande e per il tempo che mi hai dedicato.
Auditore, uno sguardo sul mondo che cambia, la terza stagione.